Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Iniziamo sempre con un atto di gratitudine al Signore per il grande dono dell'ascolto quotidiano della Sua parola e dell'incontro privilegiato con il Signore Gesù nella Santa Eucaristia.
Dal libro del profeta Geremia, capitolo undicesimo, i primi 17 versetti. Questa parola fu rivolta dal Signore a Geremia. Riferisci agli uomini di Giuda e agli abitanti di Gerusalemme, ascoltate le parole di questa alleanza. Dirai loro, dice il Signore Dio di Israele, maledetto l'uomo che non ascolta le parole di questa alleanza che io imposi ai vostri padri quando li feci uscire dalla terra d'Egitto, dal crogiolo di ferro, dicendo: ascoltate la mia voce ed eseguite quanto vi comando. Allora voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio e potrò mantenere il giuramento fatto ai vostri padri di dar loro una terra dove scorrono latte e miele come oggi possedete. Io risposi: così sia, Signore. E il Signore mi disse: proclama tutte queste parole nelle città di Giuda e nelle strade di Gerusalemme, dicendo: ascoltate le parole di questa alleanza e mettetele in pratica. Poiché io più volte ho scongiurato i vostri padri quando li feci uscire dalla terra d'Egitto e fino ad oggi, ammonendoli premurosamente ogni giorno: ascoltate la mia voce. Ma essi non ascoltarono, né prestarono orecchio. Ognuno seguì la caparbietà del suo cuore malvagio. Perciò ho fatto ricadere su di loro tutte le parole di questa alleanza che avevo ordinato loro di osservare, e non osservarono. Il Signore mi disse: si è formata una congiura fra gli uomini di Giuda e gli abitanti di Gerusalemme. Sono ritornati alle iniquità dei loro primi padri, che avevano rifiutato di ascoltare le mie parole, e anch'essi hanno seguito altri dei per servirli. La casa di Israele e la casa di Giuda hanno infranto l'alleanza che io avevo concluso con i loro padri. Perciò, dice il Signore, ecco, faccio venire su di loro una sventura alla quale non potranno sfuggire. Allora grideranno verso di me, ma io non li ascolterò. Allora le città di Giuda e gli abitanti di Gerusalemme alzeranno grida agli dèi ai quali offrono incenso, ma quelli non li salveranno affatto nel tempo della loro sciagura. Poiché numerosi come le tue città sono i tuoi dèi, o Giuda, numerosi come le strade di Gerusalemme, gli altari che avete retto alla vergogna, altari per bruciare incenso a Baal. Tu poi non pregare per questo popolo, non innalzare per esso suppliche e preghiere, perché non ascolterò quando mi invocheranno nella loro sventura. Che fa il mio diletto nella mia casa? Tu hai commesso azioni malvagie, voti e carne di sacrifici, allontano forse da te la sventura per poter ancora schiamazzare di gioia? Ulivo verde, maestoso, era il nome che il Signore ti aveva imposto. Con grande strepito sono date al fuoco le sue foglie e i suoi rami sono bruciati. Il Signore degli eserciti che ti ha piantato annuncia la sventura contro di te per la malvagità che hanno commesso a proprio danno Israele e Giuda, irritandomi con il bruciare incenso a Baal. Parola di Dio.
Siamo quindi nella prima parte del libro di Geremia, primi 25 capitoli, e per cercare di seguire un ordine che probabilmente è stato seguito da chi ha ordinato i diversi materiali del libro, dovremmo dire allora a questo punto siamo nella terza sezione, dopo l'introduzione e dopo i primi sei capitoli, dove c'è l'accusa, abbiamo visto una sezione dal capitolo settimo al capitolo decimo, e anche al capitolo settimo, ricordiamo, c'è un brano in prosa che introduce vari oracoli e che sembra dare una chiave o una introduzione alla sezione che segue. Anche qui noi troviamo un brano in prosa, ecco, una predicazione, non un racconto semplicemente, ma un discorso in prosa molto vicino al libro del Deuteronomio, come linguaggio e come contenuto. Ecco, detto questo, vi lascio la parola. Ricordo solo che anche alla fine di questa sezione, se si segue questo criterio, abbiamo un brano in prosa, nello stesso senso, cioè al capitolo 17, dal versetto 19 alla fine, perché questa sezione andrebbe in questo modo indicata dal capitolo 11 al capitolo 17 compreso. E anche lì, difatti, termina con un discorso che riguarda la santificazione del sabato e quindi uno dei contenuti principali dell'alleanza. Ecco, vediamo, meditiamo insieme questa prima parte.
Mi ha colpito in questo capitolo ancora una volta quell'esortazione ad ascoltare. Praticamente quasi ad ogni versetto c'è questa esortazione. Nel versetto 2, ascoltate le parole di questa alleanza. Il 3, maledetto l'uomo che non ascolta le parole di questa alleanza. Poi dice, dopo che ha detto che il Signore ha tratto fuori dall'Egitto, cioè il crogiolo di ferro, il suo popolo, dice con il popolo, ascoltate la mia voce e adempite quello che dice la mia parola. E ancora il 6, ascoltate le parole di questa alleanza, adempitele. Ancora il 7, ascoltate la voce. Ma non hanno ascoltato, al versetto 8, e ancora al 10 dice: sono tornati a trasgredire la parola come i loro padri, e quindi ascoltate le mie parole. Rifiutarono di ascoltare le mie parole andando dietro ai loro dei come i loro padri. E ancora, insomma, tutto il capitolo ha questo anche, e questo porta al versetto 11 che dice: grideranno o pregheranno a me, ma io non li ascolterò. Quindi questo ascolto, a un certo punto, a questo ascolto diviene insensibile anche il Signore. Dopo tante esortazioni all'ascolto e alla pratica dei comandamenti, e vedendo che addirittura cambiano l'orizzonte, per così dire, della loro fede, perché credono negli dèi, i cosiddetti altari della vergogna, dei Baal, e questo ha provocato una gelosia fortissima nel Signore, ed è questo che ha provocato l'esilio.
Sì, mi ricollego giusto per dire che si ritrova anche qui la sottolineatura temporale, Come aveva detto al 10° capitolo, versetto 18, si legge: ecco, questa volta caccerò fuori gli abitanti dal paese. Qui troviamo il termine oggi, che indica fino ad oggi voi avete posseduto la terra, fino ad oggi vi ho ammandato, ha scongiurato, anche il termine scongiurare è un termine forte, cioè Dio ha scongiurato il popolo fino ad oggi. Oggi sembra giunto un termine a partire dal quale non ci sarà più un appello di Dio, sembra indicare questo, arrivando, come è stato tanto meglio detto prima, arrivando fino a dire: io non li ascolterò. È un po', sì, è un termine molto forte, io non li ascolterò, arrivando, spingendo, quasi spingendo appunto gli abitanti di Gerusalemme, come si legge, che alzeranno grida agli dèi, quindi se non li ascolterò, e lui, come a dire, li spingerà, sarà Dio che li spingerà verso altri dèi, a questo punto sarà una sua azione. E poi di nuovo questo questo appello al profeta: tu puoi non pregare per questo popolo. E poi di nuovo l'immagine, qui è l'ulivo, all'inizio era una vigna piantata, qui un ulivo che viene divelto.
Ritornando a quello che è stato appena detto, i primi versetti richiamano moltissimo l'Esodo al capitolo 19, che già abbiamo richiamato altre volte. Voi sarete per me una proprietà particolare tra tutti i popoli se darete ascolto alla mia voce e custodirete la mia alleanza. E il popolo risponde: quanto il Signore ha detto, noi lo faremo. Il popolo ha promesso, ma poi non mantiene. Però mi ha fatto proprio pensare a questo, che il Signore dice qua: ho imposto ai vostri padri una alleanza. Lui sa che l'alleanza è tutta da parte sua, non da parte del popolo. Ed è molto bello quando nell'ultima parte, al versetto 15, parla del diletto e parla spesso anche della voce: ascolta la mia voce. Mi è venuto in mente il Cantico dei Cantici. Lui vorrebbe che il suo popolo fosse come l'amata del Cantico, al capitolo secondo, quando dice: una voce, il mio diletto, eccolo, viene. Questo sarebbe la sposa che lui desidera, e invece ha una sposa adultera e che non mette in pratica quello che lui ha chiesto, e soprattutto non risponde al suo amore.
Mi ha fatto molta impressione il versetto 5. Io risposi: Amen, Signore. Cioè Geremia praticamente risponde, ripete quel rito che è riportato a Deuteronomio 27, e quindi lui risponde, forse solo lui, a nome del popolo, quindi sarebbe lui il resto. Però se si va a vedere il capitolo 27 del Deuteronomio, questa alleanza e questa liturgia sul monte Ebal e sul monte Garizim sono anche dei giuramenti autoimprecatori, non so se si chiamano così: maledetto, obbedirai alla voce del Signore. Poi dice: quando avrete passato il Giordano, quelli che sono sul monte Garizim benediranno il popolo, e quelli che saranno sul monte Ebal pronunceranno la benedizione. Maledetto l'uomo che fa un'immagine scolpita, tutto il popolo risponderà Amen. Maledetto chi maltratta il padre e la madre, tutto il popolo risponderà Amen. E qui il povero Geremia si trova da solo a dire Amen, a rispondere al Signore secondo quello che lui vuole, anche se questo è una condanna. Poi impegnarsi nell'alleanza è una condanna. Ho notato che tante volte si ripete le parole di questa alleanza, di questa alleanza, e si riferisce probabilmente ancora a questo libro ritrovato.
Si riferisce?
A questo libro ritrovato, forse, perché non dice l'alleanza in generale, ma questa alleanza più volte dice così. Ecco, e poi riguardo a che cosa ci fa il mio diletto nella mia casa, cosa sta a fare qui, come se dicesse, con la sua perversa condotta, voti e carne di sacrifici allontanano forse da te la tua sventura. E abbiamo già meditato al capitolo 7 questa polemica dei sacrifici in contrapposizione all'ascolto. Mi sembra una ripresa puntuale di 7, per esempio 21-28, dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele, aggiungete pure i vostri olocausti ai vostri sacrifici e mangiate la carne. In verità io non parlai di sacrifici di olocausti ai vostri padri quando li feci uscire dal paese d'Egitto, ma questo comandai: ascoltate la mia voce, allora io sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo. Quindi il popolo che è ancora chiamato il diletto, però il Signore dice che cosa ci fa qui, cosa sta a farci qui, a fare dei sacrifici e a fare questi rituali di esultanza, quando io invece avevo chiesto di ascoltare e di mettere in pratica, evidentemente.
Mi sembra che l'alleanza la si debba fare in due. Ci deve, c'è un patto di alleanza che ognuno deve rispettare. E qui c'è uno solo che rispetta questa alleanza, ed è il Signore che insegue continuamente questo popolo così ribelle, e non si stanca, però il popolo non risponde negativamente, fa un po' gli affari suoi.
Aggiungo due parole a nato che ha espresso Sara prima, e ritornando a questo versetto 15 aggiungo solo che questi sacrifici, come posso dire, fasulli, ipocriti, che non corrispondono a gesti di amore che dovrebbe fare il diletto, sono poi legati, come sempre in Geremia, ogni tanto salta fuori, ad azioni malvagie. C'è sempre questo richiamo. Mi sembra che si stia un po' nel corso dei capitoli, il profeta tenga insieme queste condotte malvagie, ingiuste, con questa sorta di, che io chiamo ipocrisia, cioè nel fare voti e sacrifici, ma non con un cuore non circonciso, e seguire i Baal. Paiono tre cose diverse, ma mi sembra il ritratto del peccato che il profeta denuncia. E poi assieme, anche in Isaia, insomma, si trova a questo commettere azioni malvagie, c'è questo schiamazzare di gioia. È veramente forte, brutto questo schiamazzare, perché la gioia è una cosa bellissima. Invece questo richiama, mi sembra, il ricco che fa festa sulla pelle del povero. Questo non è una gioia del Signore, ma uno schiamazzare.
A me fa sempre impressione in questo sentire contrapposto che ci rivela questo libro. Cioè, da un lato il Signore minaccia e ricorda tutte le infedeltà e tutto la mancanza di ascolto della sua parola e di fedeltà alla sua alleanza, dall'altra i termini che usa tradiscono il suo amore che non può venir meno. E mi ha colpito molto che proprio in questo contesto qui lo chiama ancora il mio diletto, lo chiama ancora così. Poi dice: tu hai commesso azioni malvagie, e c'è questo rimprovero, però rimane sempre il suo diletto e l'amore del Signore che continua a uscire fuori nonostante questa necessità di questa accusa continua per poter illuminare il suo popolo e per potergli risparmiare poi tutte le minacce che gli fa, per poterlo ricondurre alla fedeltà al suo patto.
Cioè, mi sembra che, un po' riassumendo alcune cose che avete detto, direi i primi cinque versetti si presentano come una specie di sintesi del libro del Deuteronomio, dove c'è anche il richiamo alla finale del libro: maledetto colui che non ascolta le parole di questa alleanza. Si trovano nei capitoli 27 e 28 del libro del Deuteronomio, quindi una specie di sintesi, e difatti il profeta approva, e questo è interessante. E io risposi e dissi: Amen, o Signore. Cioè, questa alleanza vale ancora, perché qui non si sta parlando di una cosa che è avvenuta al Sinai semplicemente, si sta parlando dell'alleanza fatta da Giosia qualche anno prima o diversi anni prima, sulla base della stessa alleanza, ma rinnovata sulla base del libro del Deuteronomio, probabilmente. E questo ci sono delle spie molto evidenti nel discorso, cioè che si tratta di questa alleanza intesa che abbiamo promesso adesso. Per esempio il versetto 10 dice: sono tornati ai peccati dei loro padri, dei loro primi padri. Chi è tornato? L'alleanza fatta coi primi padri è la base dell'alleanza fatta di cui si parla qui, l'alleanza fatta con Giosia. E nonostante questa promessa, questa alleanza solenne, poi non è cambiato niente, sono tornati a fare quello che hanno fatto i primi padri, che hanno sì promesso l'alleanza, ma non l'hanno osservata. La seconda osservazione che farei, e avete già fatto, soprattutto l'intervento di Sara, mi sembra significativo, ci dobbiamo sempre tornare sopra. Qui il riferimento è al concetto, all'idea di alleanza del Deuteronomio, che è diverso dall'alleanza così come la pensano e tutti i documenti sacerdotali. È chiaro che per l'autore finale del Pentateuco tutto sta in ordine, bisogna tener conto poi di tutto, dell'evoluzione. Quindi per l'autore finale del Pentateuco Deuteronomio non è altro che il discorso finale di Mosè, e prevede tutto ciò che precede. Ma al tempo di Geremia non c'è il Pentateuco, e quindi c'è l'idea che il Deuteronomio ha dell'alleanza, che è l'ubbidienza nei fatti, nella morale, e non sono i sacrifici. E il testo di Geremia 7, 22, 23, che Sara ha riletto, è estremamente significativo. L'idea che il Deuteronomio ha, o che Geremia ha del Deuteronomio, è che quando sono usciti dall'Egitto non ha dato nessun comando di sacrifici. Non esistono i sacrifici. Anche il Deuteronomio sa che ci sono, ma sono cose avvenute dopo, sono, il Signore le ha dette dopo, no, non appartengono alla radice, all'alleanza. Appartiene invece la radice di tutto è l'ascolto, e anche l'aggiunta probabilmente, ecco, non sembra così sicuro, ma i versetti 15, 16, c'è una polemica lì contro i sacrifici, e la polemica mi sembra qui non è tanto, se capisco, non è tanto perché uno può fare un sacrificio ma non lo fa con le dovute disposizioni, anche questo c'è nei profeti. Qui il problema è l'idea che i sacrifici espiano i peccati. Per il Deuteronomio non espiano i peccati, secondo Geremia. Chi espia veramente non sono i sacrifici. Quindi andare al Tempio e pensare che offrendo il sacrificio i peccati sono espiati, questo non va bene. I peccati sono espiati quando tu ubbidisci all'alleanza, l'ubbidienza. E naturalmente anche qui c'è il giudizio negativo, cioè il risultato mi sembra negativo a questo punto ancora, come diceva Letizia mi pare all'inizio, cioè il versetto 14, tu non pregare per costoro perché io non ascolto, è vicino al versetto che citava del capitolo precedente, che citava Letizia, cioè appunto questa volta, ecco, questa volta per è l'ultima, ecco, questa volta la decisione è presa. Cioè qui l'espressione è questa, che il Signore dice addirittura al profeta, guarda che è inutile che tu preghi, tanto io comunque non ascolterò, perché a questo punto non basta neppure la preghiera del profeta o dei profeti. Ecco, mi sembra che sia che questo sia la posizione anche di questo brano che viene ripreso, ma certamente, come avete sottolineato, tutto il punto centrale è l'ubbidienza. L'ascolto, come sappiamo, è nella lingua ebraica, ma il contenuto è molto evidente. L'ascolto non significa udire semplicemente. Ascolto significa fare, cioè significa certo udire, avere sempre davanti questa parola, perché, ma per farla, perché si può ascoltare tanto per ascoltare, bisogna ascoltare per fare, questa è l'idea che c'è, ecco, naturalmente. Quindi l'ascolto è l'ubbidienza, è la messa in pratica della parola di Dio, ed è questo l'alleanza. L'alleanza consiste in questo. E non consiste nei sacrifici. Nei sacrifici non ne ha parlato quando è uscito dall'Egitto, è una cosa singolare che contraddice tutto contraddice la struttura del Pentateuco oggi, e che però per questo emerge ancora di più, in un certo senso, no? Cioè siamo di fronte a un'affermazione secondo cui la sostanza, che è quella avvenuta al Sinai, la sostanza non riguarda l'ubbidienza, l'ubbidienza alla parola di Dio, all'alleanza. Ascoltiamo anche la parola del Vangelo, molto vicina. Preghiamo e diciamo, ascoltaci Signore.
Preghiamo per tutta la Chiesa sempre, per il suo ascolto docile e fedele della parola del Signore, perché possa accogliere la beatitudine del Signore. Sarete beati se le farete. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per tutti gli uomini che ancora attendono di essere illuminati dal buon annuncio della salvezza nel nome del Signore Gesù, perché la sua parola raggiunga tutti gli uomini. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo invocando sempre senza cessare il dono della pace, la pace dei cuori, la pace fra gli uomini, la pace col Signore, perché il Signore vinca ogni violenza, ogni ingiustizia, ogni sopraffazione. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E sempre, sempre preghiamo per le vittime della violenza, della guerra, dell'ingiustizia, per quanti sono nella schiavitù, nella persecuzione, e ancora per tutti gli uomini che gemono nella malattia, nel dolore, nella miseria, perché il Signore esaudisca il loro gemito e la loro speranza. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Questa signora, il cui purtroppo non ricordo il nome, che sta qui a Stiore, di 91 anni, che è venuta domenica, ecco che ci ha chiesto di ricordare tre famiglie e in questi giorni. Ricordo la famiglia Belletti, la famiglia Turrini e la famiglia Leprini. Preghiamo anche per lei. Non so se non l'avete presente, forse una volta veniva sempre, dice adesso non ce la faccio più a piedi a venire su, ma è ancora molto energica. Ha chiesto di ricordare le sue famiglie, i suoi parenti. Preghiamo.
Ascoltaci.
Preghiamo sempre perché gli eventi nel mondo si volgano verso il bene. Preghiamo. Ascolta, Dio, queste nostre preghiere e uniscile alla preghiera dei più piccoli, dei più poveri, dei più sofferenti, per Cristo nostro Signore. Amen.